Vediamo di leggere il libro di Abdia, un libretto, solo 21 versetti, quindi dovremmo sbrigarci nel corso di questa serata. Abbiamo lasciato alle nostre spalle il profeta Nahum, che ci ha orientati verso la caduta di Ninive nell'anno 612 avanti Cristo. Questo è il dato storico. Abdia è profeta che affronta una vicenda che ormai è successiva al disastro che si è compiuto con la caduta di Gerusalemme dopo il 586 avanti Cristo. Quella è la data che segna una svolta terribile nella storia del popolo di Dio, la caduta di Gerusalemme, conquistata dall'esercito babilonese, devastata, il tempio profanato, demolito, la popolazione deportata. 586, dopo questa data, certamente dopo questa data. Abdia, personaggio di cui non conosciamo nulla se non questo nome, nome che in ebraico significa servo del Signore, servo del Signore, Eved è il servo, servo del Signore. Una posizione di obbedienza e insieme una posizione di responsabilità, perché il titolo di servo non è un titolo dispregiativo nel linguaggio biblico, è un titolo anzi qualificativo che conferisce prestigio a chi ne è investito in riferimento al personaggio a cui presta servizio. Siccome qui il personaggio è niente meno che il Signore, il servo del Signore è una figura massimamente qualificata nella responsabilità che gli compete. Dunque Abdia, in una situazione che è successiva a quell'evento catastrofico e che viene rievocata tenendo conto di un particolare momento e di un particolare sviluppo di quella vicenda che ha comportato tutta una rimessa a fuoco delle questioni relative al rapporto tra Israele, la discendenza di Giacobbe, e Edom, ossia la discendenza di Esaù, i due fratelli figli di Isacco e di Rebecca, due fratelli. Ma una storia che viene da lontano, ricordate i racconti nel libro del Genesi, capitolo 25, 26, 27, quando Giacobbe carpisce la benedizione che di per sé spetterebbe al primogenito, che sarebbe Esaù, e subentra Giacobbe in una situazione quanto mai incresciosa, e d'altra parte la storia della discendenza procede passando attraverso personaggio che in sé per sé appare così poco raccomandabile, così preoccupante, così squalificato come è Giacobbe. D'altra parte Esaù non è certo una figura integerrima, ma è una situazione di famiglia piuttosto controversa, e in quel contesto la fatica della vita fraterna, che poi si ripropone in modo sempre più vistoso nella discendenza di Giacobbe, a proposito dei 12 figli di Giacobbe, le relazioni fraterne che sono quanto mai problematiche, addirittura drammatiche, se non propriamente tragiche. Ma vedete, il nome Edom, Esaù, è il nome di una popolazione che nel corso dei secoli si è insediata nei territori che stanno a sud della terra di Canaan, la terra nella quale si insediarono invece le tribù di Israele, cioè i discendenti di Giacobbe. Nel territorio meridionale, il territorio stepposo che tende al deserto, ma un deserto fatto di rilievi montuosi abitato da popolazioni che sono esperte nel individuare i riferimenti necessari per la sopravvivenza, ossia le sorgenti d'acqua o le cisterne che contengono l'acqua, e poi i carovanieri in grado di valorizzare quel tanto d'acqua che si può raccogliere in quelle zone steppose per ottenere anche delle dei riscontri nelle attività agricole, in qualche caso veramente sorprendenti. Comunque sia, questa popolazione edomita o idumei, come si dice altrimenti, Edom o Esaù, erede di quel personaggio che fu il fratello di Giacobbe, come fratello di Esaù fu lo stesso Giacobbe, e dunque quei due fratelli, e una lunga storia che nel corso dei secoli si è configurata come una storia conflittuale, con diversi momenti, Davide protagonista di imprese che gli consentono di conquistare quei territori meridionali e di imporre un regime oppressivo a Edom. Nel periodo successivo poi c'è una ribellione, un recupero, e comunque un rancore che viene da lontano, che permane come elemento caratteristico della relazione tra Giacobbe ed Esaù, Israele ed Edom, così nel corso dei secoli. E vedete, nel momento in cui il regno di Giuda fu invaso e Gerusalemme fu assediata, Edom, gli Idumei, parteciparono all'impresa a danno di Gerusalemme e a danno degli abitanti della città e a danno del regno di Giuda. Dunque un comportamento che è stato registrato come l'espressione terribile di una ferocia spietata nel contesto di una relazione fraterna che, per quanto sofferta, per quanto dolente, per quanto piagata e ferita per tanti motivi nel corso dei secoli, tale rimane, una relazione fraterna, e che nel momento in cui Gerusalemme fu assediata e gli eredi della tradizione di Israele furono violentemente aggrediti e travolti dalla potenza militare babilonese, e in quel momento ecco che Edom si è presentato sulla scena per approfittare in maniera squallida, spudorata, ma senza in questo modo pronunciare delle sentenze di carattere definitivo, adesso vedremo meglio, si è presentato sulla scena per approfittarne a danno del proprio fratello. E vedete che reminiscenze di questa situazione compaiono in tanti altri luoghi dell'Antico Testamento. Pensate al Salmo 137, sui figli di Babilonia, là mi divamo, piangevamo, ci dicevano di cantare, e poi Edom, ecco, Salmo 137. Versetto 7. Guai a te, Edom! Nel momento del massimo, come di pericolo, ecco che Edom è intervenuta dalla parte dei vincitori a danno del fratello. Così nel libro delle Lamentazioni, capitolo 4, versetti 21-22, e in tanti altri luoghi. E già i profeti hanno accennato a più riprese a questo risentimento che è rimasto covato negli animi nel corso delle generazioni. Leggevamo qualcosa a questo riguardo nel libro di Amos, così nel libro di Ezechiele e altrove. Dunque è in questione la relazione tra fratelli. Il fatto è avvenuto. Gerusalemme è caduta, popolazione deportata, la situazione ormai è precipitata irreparabilmente. Ma il nostro profeta Abdia, vedete, alle prese con i dati di una storia che oramai è segnata, è tutto preso da questa esperienza che ha segnato lui e i suoi contemporanei in maniera così intensa e così insopportabile, l'esperienza della fraternità tradita. Vediamo meglio allora. Il testo, solo 21 versetti come sappiamo, può essere utilmente suddiviso in due sezioni. La prima sezione fino al versetto 15. E vedete che il nostro profeta Abdia non è un predicatore, che, come già abbiamo constatato peraltro in diverse occasioni, a proposito di altri profeti, dall'alto di un pulpito proclama i suoi messaggi. Qui il nostro Abdia dà voce a colui che interviene nella rivelazione gratuita del suo modo di osservare la scena del mondo. È esattamente lui, il Signore, il Dio vivente, è il Signore Dio che prende la parola e che si rivolge a Edom. Si rivolge a Edom. Per quanto riguarda Israele, conosciamo bene come gli eventi hanno preso questa piega catastrofica in rapporto a una storia sbagliata, una storia inquinata, una storia corrotta, una storia dove le responsabilità di Israele sono state macroscopiche e si è giunti alla svolta finale inevitabile. Ma qui vedete Abdia, per così dire, ausculta quella voce che proviene dall'intimo di Dio e che parla a Edom. Leggo, visione di Abdia, versetto 1. Così dice il Signore Dio per Edom. Così dice il Signore Dio per Edom. Già, il Signore Dio ha qualcosa da dire a Edom. Udimmo un messaggio da parte del Signore e un araldo è stato inviato tra le genti. Alzatevi, marciamo contro, più dice contro di essa, che sarebbe poi la città capitale dell'Idumea, Petra, un'altra città poi disseminata su quel territorio, in battaglia. Dunque, vedete, la realtà di Edom, una realtà storica, geografica, politica, come la si può ben identificare con un titolo che non è affatto evanescente. Ebbene, la realtà di Edom qui appare sullo sfondo di una scena celeste. Una scena celeste. È il Signore che parla, e che parla nel contesto della sua trascendenza. È da parte del Signore che riceviamo questo messaggio, un araldo che è stato inviato da Lui e che, vedete, si rivolge alle genti, cioè adesso è sulla scena della storia che viene attivata una convocazione che ha delle caratteristiche propriamente militari, una convocazione che raccoglie le nazioni presenti sulla scena del mondo perché partecipino a una impresa che riguarda Edom. Vedete, da un lato la realtà celeste nella sua altezza trascendente e dall'altro lato la scena del mondo, là dove l'iniziativa del Signore si manifesta come impegno attivo rivolto a Edom. Il Signore ha qualcosa da dire a Edom, insomma, questo è il punto, ha qualcosa da dire a Edom. E qualcosa da dire non solo in termini teorici, ma nel contesto di un coinvolgimento riguardante le nazioni della terra, che è, come dire, vedete, un coinvolgimento riguardante la storia dell'umanità. Ed è interessante, vedete, questo avvio, ma adesso verificheremo meglio perché già siamo messi sull'avviso. Qui è come se per Abdia il senso valido e più che mai pertinente per interpretare la storia dell'umanità è dato dalle relazioni fraterne. E quello che il Signore ha da dire a Edom ha da dire alla storia umana. E quel che vale per Edom, in quanto c'è di mezzo una relazione fraterna, vale per la storia dell'umanità intera, in quanto il criterio interpretativo che dà senso alla storia degli uomini è costituito da una vocazione alla fraternità, che qui, vedete, appena appena intravediamo, ma che il nostro Abdia custodisce nell'animo suo come un patrimonio inalienabile, quali che siano le contraddizioni sperimentate nei fatti, un patrimonio inalienabile, la vocazione alla fraternità. Allora leggiamo dal versetto 2 al versetto 15 adesso i messaggi che il Signore rivolge a Edom. Versetti 2, 3 e 4. Ecco, ti faccio piccolo tra le nazioni. Tu sei molto spregevole. L'orgoglio del tuo cuore ti ha esaltato, tu che abiti nei crepacci rocciosi. Delle alture fai la tua dimora e dici in cuor tuo, chi potrà gettarmi a terra? Anche se ti innalzassi come un'aquila e collocassi il tuo nido tra le stelle, di lassù ti farei precipitare, dice il Signore. Vedete, un primo messaggio, una denuncia e la punizione corrispondente. La denuncia prende di mira l'arroganza, qui c'è di mezzo Edom, nessuno può dubitarne, l'arroganza, e l'arroganza che subito viene documentata come presunzione di invincibilità. Chi potrà gettarmi a terra? Ecco, invincibilità. E questa arroganza viene denunciata come un autoinganno. Notate l'immagine della roccia che assume qui una rilevanza assai vistosa. È l'ambiente geografico nel quale si è svolta la storia di questa popolazione. E vedete la roccia intesa in due prospettive, la roccia nel senso di una elevazione, quello che noi sembra piuttosto scontato, ma la roccia anche nel senso di una profondità, perché la roccia di cui si parla in questo caso è non soltanto come dire, una vetta che si innalza, ma è anche un crepaccio che si scava nel suolo e che assume le caratteristiche di anfratti, canyons, fratture profondissime sulla superficie della terra, la roccia. E vedete, in quanto questa roccia è emblema di innalzamento, ecco, dice il Signore Edom, tu sarai abbattuto. E in quanto questa roccia è garanzia di quella profondità nella quale ci si può nascondere, nella quale si trova riparo e per cui si sfugge a qualunque possibile aggressione, e in realtà quella roccia diventa il segnale di un rimpicciolimento a cui Edom non potrà sottrarsi. Abbattimento per un verso, rimpicciolimento per altro verso, non c'è roccia che valga per elevare, non c'è roccia che valga per nascondere in luoghi sotterranei, l'arroganza di chi si ritiene invincibile è del tutto ingannevole. Vedete l'oracolo, io ti faccio piccolo tra le nazioni, tu sei spregevole, vedete? Tutto quello che adesso leggevamo fino al versetto 4, impossibile innalzarsi, ma impossibile nascondersi, impossibile salire, impossibile sprofondare, inutile scappare, tutto dipende da questa sentenza che qui viene pronunciata in maniera così, così precisa e così, così esplicita. Tu sei molto spregevole, ecco. E vedete, noi già abbiamo intuito che il disprezzo che viene proclamato riguardo di Edom riguarda il tradimento della responsabilità fraterna. A questo riguardo la storia di Israele non è mica una storia indenne, anzi, fin dal tempo di Giacobbe, Giacobbe è stato il primo imbroglione che ha tradito suo fratello. È una storia di fraternità corrotta, di una fraternità deviata, di una fraternità sbagliata, di una fraternità inquinata, ma è di fraternità che risponde alla voce del Signore. E adesso vedete, proprio il nostro profeta Abdia che sta man mano spostando la questione dal riscontro oggettivamente così spregevole che la vocazione alla fraternità ottiene nel corso della storia umana. Israele a questo riguardo, come Edom, sono figure esemplari nel negativo, alla fedeltà del Signore che rivendica la fraternità dei popoli. Vi dico questo subito perché, vedete, il nostro libretto nascosto in un angolo così un po' remoto dell'Antico Testamento è portatore di una teologia potentissima e di una teologia che diventa criterio di lettura della storia umana e dà un orientamento a tutto il disegno che ha Dio stesso per protagonista nel corso della storia umana. Di seguito, versetti da 5 a 7, dopo quella denuncia con relativa punizione, la sorte di Edom. Se entrassero da te ladri o predoni di notte, come sarebbe finita per te? Qui c'è un problema di traduzione, ma prendiamo il testo così come lo sto leggendo nella mia Bibbia, senza stare a fare tante questioni. Non ruberebbero quanto basta loro. Vedete, i ladri a un certo punto carpiscono quel che è di loro interesse e poi basta. Se i vendemmiatori venissero da te, non ti lascerebbero forse se non qualche grappolo? Vendemmiatori, ma poi resta sempre qualche grappolo d'uva da racimolare. Come è stato perquisito già Esaù, come sono stati scovati i suoi nascondigli? Dunque vedete che adesso, qui l'oracolo che stiamo leggendo afferma che in realtà Esaù si è comportato in modo molto più spietato dei ladri normali, che rubano fino a che gli interessa, poi dopo se ne vanno, o dei vendemmiatori che lasciano sempre qualche grappolo d'uva. Esaù ha depredato tutto con una sistematica capacità di devastazione. Ecco, e questi fatti di cui i contemporanei sono stati testimoni li hanno lasciati esterrefatti, una sistematica devastazione. Ma vedete, è esattamente quello a cui Edom va incontro adesso. Edom va incontro. Vedi che questa è la sorte tua, dice attraverso il profeta il Signore a Edom. Come è stato perquisito Esaù? Come sono stati scovati i suoi nascondigli? Stavo leggendo. Ti hanno cacciato fino alla frontiera, tutti i tuoi alleati ti hanno ingannati, i tuoi amici ti hanno vinto, quelli che mangiavano il tuo pane ti hanno teso tranelli, in lui non c'è senno. Vedete, questa è la sorte a cui Edom va incontro, va incontro a non solo l'esperienza dolorosissima di un territorio depredato, popolazione espulsa, trascinata lungo le strade verso territori lontani, oltre i confini, ma va incontro Edom alla esperienza di quel che significa confrontarsi con degli ex alleati divenuti nemici, con l'inganno e il tradimento da parte degli amici. Questa è la tragedia. E vedete, quel che è capitato a Israele, laddove si è presentato il fratello, quale che sia la storia che ha segnato questo rapporto di fraternità in maniera così sofferente, come già sappiamo, e adesso è quello che capiterà a Edom. Ti hanno cacciato fino alla frontiera, tutti i tuoi alleati ti hanno ingannato, versetto 7, i tuoi amici ti hanno vinto, quelli che mangiavano il tuo pane ti hanno teso tranelli. E vedete, Edom ha le prese con gli amici divenuti traditori e devastatori, e quindi la popolazione sarà espulsa dal suo proprio territorio, e tutto questo a dimostrazione della stupidità di chi si sentiva sicuramente collocato a casa propria. Vedete, in lui non c'è senno, questa è una glossa, è una specie di parentesi, mettere tra parentesi quest'ultimo rigo del versetto 7, in lui non c'è senno, non hanno proprio capito, non ha capito, e questo che è avvenuto a Israele avviene a Edom, ma questo avviene regolarmente nella storia umana, è una storia di tradimenti, è una storia di brutalità, è una storia di amicizie fallimentari. È una storia di fratelli che confliggono dalle forme più spietate e clamorose a altre forme più covate e silenziose, ma non meno contraddittorie. E allora qui vedete versetti da 8 a 10. Forse in quel giorno, dice il Signore, non disperderò i saggi da Edom e l'intelligenza dal monte di Esaù, la sorte a cui Edom va incontro, l'abolizione delle competenze sapienziali, tra l'altro più volte nell'Antico Testamento viene citata la particolare sapienza di quelle scuole che vengono dalle regioni meridionali, anche Giobbe ne parla a suo modo, e così altrove. Una tradizione propriamente idumea, questa tradizione sapienziale, una certa scuola sapienziale, ma adesso vedete i saggi di Edom saranno dispersi, l'intelligenza del monte di Esaù vanificata, saranno fiaccati i tuoi prodi, o Teman, sarà sterminato ogni uomo dal monte di Esaù, la competenza sapienziale viene messa in connessione con il valore militare, e così come Edom non avrà più modo di conservare il suo patrimonio culturale, sarà esposto alle sconfitte sul campo di battaglia in qualunque direzione, senza più alcuna possibilità di ricorrere ad alcun espediente difensivo. E quindi, ecco, versetto 10, ci arriviamo. Per la carneficina e la violenza contro Giacobbe, tuo fratello, ecco qui, la vergogna ti coprirà e sarai sterminato per sempre. Questo è il punto, vedete, decisivo. Tutto quello che abbiamo letto fino a questo momento, qui trova la sua chiave esplicativa. Il delitto di lesa fraternità. E c'è qui il termine ketel, tradotto con carneficina, è una vera strage, il delitto di lesa fraternità è la vera strage. Quali che sia l'aspetto quantitativo della vicenda, quanti cadaveri, o quanto sarà stato abbondante il bottino, importa poco, è la strage, la vera strage di ieri e di oggi. Ieri, per tutto quello che è avvenuto nel corso dei secoli tra Giacobbe e Esaù, Israele ed Edom, e quello che è avvenuto ancora oggi nel passato recentissimo, dal momento che il nostro Abdia è appena reduce dalla caduta di Gerusalemme nel 586 avanti Cristo. La strage di ieri e di oggi. La violenza contro Giacobbe e tuo fratello, la vergogna ti coprirà e sarai sterminato per sempre. Vedete, là dove è così messo lucidamente a fuoco il delitto, che è la negazione della fraternità, il rinnegamento, meglio, della fraternità, il tradimento della fraternità, lo svuotamento della fraternità e la trasformazione della fraternità in una violenza accentuata, perché laddove il conflitto si scatena in un contesto di relazione fraterna, il conflitto si fa massimamente spietato, violento, aspro, sanguinario, per dir così, dirompente, vergognoso, dice qua. La vergogna ti coprirà e sarai sterminato per sempre. E la vergogna non solo come risentimento interiore di ordine morale, ma la vergogna come un vero e proprio sterminio interiore, una paralisi della coscienza, la vergogna. Laddove vedete, questa stessa vergogna, che è il fenomeno interiore che il nostro Abdia mette in evidenza in rapporto al tradimento della fraternità, è ancora una reminiscenza di fraternità, la vergogna. Quella vergogna si manifesta in maniera così intensa, così provocatoria, così sfritolante, così schiacciante, così paralizzante, quella vergogna, perché? Perché la fraternità è portatrice di un di un valore inalienabile. Di questo valore inalienabile garante è il Signore. È il Signore che ha chiamato. E adesso qui, vedete di seguito, dal versetto 11 al versetto 14, questo delitto di lesa fraternità viene ulteriormente illustrato. Leggo il versetto 11, ecco la fraternità offesa, poiché tu eri presente quando gli stranieri ne deportavano le ricchezze, quando i forestieri entravano per le sue porte, gettavano le sorti su Gerusalemme, anzi ti sei comportato come uno di loro. Questo è, vedete, quello che vi dicevo, che adesso qui il nostro profeta esplicita in modo così efficace, con il suo stesso linguaggio. Nel giorno del saccheggio tu c'eri come uno di loro, nel giorno del saccheggio. E vedete, cosa è avvenuto nel 506 avanti Cristo, dice Abdia? È avvenuto che Gerusalemme è caduta e i nemici hanno vinto. Questa quasi quasi è una notizia che va in secondo piano. Nel 506 avanti Cristo è avvenuto che tu c'eri e ti sei comportato come uno di loro. La fraternità offesa. Dico, vedete, fraternità offesa nel momento stesso in cui proprio attraverso il profeta è il Signore che sta determinando questo complesso di provocazioni interiori che poi hanno anche un riscontro oggettivo, perché qui adesso anche Edom dove andrà a finire, ma i popoli del dove vanno a finire, là dove la fraternità è negata, dove va a finire la storia umana, in quale strage si sta consumando la storia umana. E d'altra parte ecco come quella vocazione alla fraternità attraverso questo vortice straziante nel quale ci si trova intrappolati, quella vocazione alla fraternità è confermata. Che poi, vedete, è il modo per Abdia, il modo per dare un orientamento all'esilio. Cosa vorrà dire andare in esilio? Vedete, qui è tutto un percorso di riscoperta della fraternità. E qui Abdia, vedete, poche righe, ma è una teologia potentissima, ve l'ho detto, io ripeto, e adesso bisogna che mi sbrighi però per andare in fondo, perché qui dal versetto 12 adesso una sequenza di 8 proibizioni che sono state violate fino al versetto 14, la fraternità offesa, leggo, il testo è ritmato in maniera incalzante. Non guardare con gioia al giorno di tuo fratello, si poteva anche, non dovevi guardare con gioia al giorno di tuo fratello, al giorno della sua sventura, invece tu hai guardato con gioia in quel giorno. Primo. Secondo, non gioire dei figli di Giuda nel giorno della loro rovina, non dovevi gioire, invece tu hai gioito. Terzo, non spalancare la bocca nel giorno della loro angoscia, e tu hai spalancato la bocca. Non varcare la soglia del mio popolo nel giorno della sua sventura, e tu l'hai fatto. Non guardare con compiacenza la sua calamità, tu, qui ci vorrebbe un bel tu. Non stendere la mano sui suoi beni nel giorno della sua sventura. Tu l'hai fatto, proprio in quel giorno, tu hai approfittato. Non appostarti ai crocicchi delle strade per massacrare i suoi fuggiaschi, li hai aspettati al varco, scappavano, poveracci, non sapevano dove andare a sbattere la testa, e tu li hai abbattuti uno dopo l'altro. Non fare mercato dei suoi superstiti nel giorno dell'angoscia, tu. E tu l'hai fatto. Vedete? Nel giorno di tuo fratello, diceva il versetto 12, non guardare con gioia il giorno di tuo fratello. Non ti compiacere del giorno di tuo fratello, il giorno della sua sventura. Nel giorno di tuo fratello, una violenza scatenata, una aggressività fisica, che qui viene illustrata in maniera così sintetica ma così efficace, nei confronti della debolezza altrui. Ma attenzione, perché l'aspetto che il nostro profeta continua a mettere soprattutto in risalto è la prepotenza morale, questa gioia spudorata nel momento in cui sono stati aggrediti i sentimenti altrui, non semplicemente violentata la presenza fisica altrui, ma aggrediti i sentimenti. Con tutto ciò Israele non è un innocente. Israele sa bene e può parlare bene di queste cose, perché e comprende bene quello che il Signore sta dicendo a Edom, perché è esattamente quello che ha segnato dall'interno il disastro di una storia che adesso è giunta alle sue conseguenze. Ma queste conseguenze sono anche quelle a cui va incontro Edom, a cui va incontro la storia umana. Ma questo è l'esilio, come conseguenza di una storia nella quale la fraternità è stata tradita. Ma la fraternità è ritrovata proprio nella comunione del disastro, là dove è il Signore che sta operando, vedete, che sta spiegando, il Signore che sta illustrando dov'è il dramma della vicenda. Vedete che qui non si parla di Babilonia, Nabucodonosor e questi e quegli altri, qui si parla di Israele. Edom. Poi naturalmente adesso compaiono anche tutte le altre nazioni, perché questa è la storia umana dove tutte le nazioni trovano il loro posto in questo gioco di figure che non sono affatto astratte, sono figure estremamente concrete, ma sono figure che hanno bisogno di riferimenti paradigmatici, ma è il meccanismo che dall'interno segna la corruzione della storia umana, e questo meccanismo è il luogo nel quale il Signore interviene, Lui. Versetto 15, perché vicino il giorno del Signore, ed è il giorno del fratello, e del fratello trattato in quella maniera, è il giorno del Signore. Versetto 15, questo versetto 15 segna la fine della prima parte del nostro libretto e anche il perno che introduce la seconda parte, che subito leggeremo. È vicino il giorno del Signore contro tutte le genti, come hai fatto tu così a te sarà fatto, ciò che hai fatto agli altri ricadrà sul tuo capo. Quello che riguarda Edom avrà a che fare con il tradimento da parte degli amici, quello che capita a Israele, ma è quello che ormai abbiamo potuto cogliere come il criterio interpretativo della storia universale, la storia di tutte le genti, dice qui il versetto 15, tutte le genti. E la storia contemporanea di cui il nostro Abdia è stato spettatore si inserisce nel disegno della storia universale, che è la storia di una fraternità negata, ma è la storia di una fraternità ritrovata in virtù di questa comunione del disastro, questa comunione del dolore, questa comunione del fallimento, questa comunione della vergogna, questa comunione di quella debolezza che patisce la tribolazione suprema nel momento in cui viene aggredita in un contesto di fraternità. Ed ecco, è il Signore, vedete, che adesso qui, dal versetto 16, attraverso il nostro profeta illumina uno scenario ecumenico, è la storia di tutte le nazioni che qui adesso viene sommariamente contemplata. Sono pochissimi versetti, ma bisognosi di un po' di attenzione, pazienza, meditazione, tanto studio. Questi profeti che stiamo leggendo mettono a dura prova anche la pazienza di chi vorrebbe studiare, ma sono estremamente generosi questi piccoli profeti, per come poco o tanto, in base all'impegno dedicato a quello studio di cui vi parlavo, ripagano coloro che vi si dedicano. Ecco, e qui dice il versetto 16, poiché come avete bevuto sul mio monte santo, così berranno tutte le genti senza fine, berranno, traccanneranno e saranno come se non fossero mai stati. Beh, è uno scenario amplissimo, tutte le genti, è un modo per dire la storia universale, e qui è quello che è capitato a Giuda, o Israele, che dir si voglia, questo gesto di smisurata ubriacatura, avete bevuto sul mio Monte Santo, questa profanazione della santità del Dio vivente, questo disastro che poi adesso ha avuto riscontro nella caduta di Gerusalemme, la profanazione del Tempio e tutto il resto. Sì, e questa vicenda diventa il paradigma della vicenda in cui sono coinvolte tutte le nazioni della Terra. Perché questa storia che qui viene colta nel suo aspetto di profanazione suprema, avete bevuto, vi siete ubriacati sul mio Monte Santo, è là dove è stata profanata la fraternità. La fraternità tra popoli, la fraternità tra persone, la fraternità che, vedete, allora è veramente il criterio decisivo nell'interpretazione di ogni relazione interpersonale, là dove la famiglia umana è la chiave interpretativa della storia universale secondo il cuore di Dio. E allora, dal versetto 16, no, dal versetto 17 adesso, ecco, la storia del resto, poiché come avete bevuto, ho letto qui, versetto 17, devo trovare il numero, eccolo qua, ma sul monte Sion vi saranno superstiti e saranno santi, e la casa di Giacobbe avrà in mano i suoi possessi. Qui dice possessori la mia Bibbia, no, i suoi possessi. La casa di Giacobbe sarà un fuoco, la casa di Giuseppe una fiamma, la casa di Esaù sarà come paglia, la bruceranno e la consumeranno, non scamperà nessuno della casa di Esaù, poiché il Signore ha parlato. Fino qui, versetti 17 e 18. Vedete, questo richiamo al resto. Il resto, i superstiti, per dire che siamo nella prospettiva dell'esilio, ma in vista del ritorno. Ma cosa vuol dire ritornare dall'esilio per il nostro profeta? Già noi ce ne siamo resi conto. Significa, vedete, trovarsi nella condizione di coloro che entrano in rapporto con il possesso altrui. Fate attenzione. Coloro che attraverso l'esperienza dell'esilio, che è dunque l'esperienza di quella fraternità negata, tradita, fallimentare, di cui sappiamo, scoprono che la tribolazione altrui è occasione propizia per riconoscersi fratelli, è la tribolazione propria, ed è proprio in questa comunione di vergogna, in questa comunione di fallimento, in questa comunione di tradimento, in questa comunione di fraternità negata, in questo, paradossalmente la fraternità negata diventa fondamento di comunione. E allora vedete che qui fuoco e paglia, e in questo avvampare di un'unica fiamma, Giacobbe ed Esaù, con quel richiamo al possesso, vedete che non è un'espressione trascurabile, perché è come entrare esattamente in possesso di ciò che è degli altrui, di ciò che è degli altri. E qui avviene questo fenomeno per cui, ve lo dico subito, ricordate la famosa parabola, il Vangelo secondo Luca capitolo 15, quando il padre esce di casa e va incontro a quel figlio e dice: ma vedi che c'è tuo fratello, dice, ma non ne voglio sapere perché ha i suoi problemi e non gli è mai stato dato un capretto, dice, ma guarda che in questa casa tutto quello che è mio è tuo, tutto quello che è mio è tuo. Questa è la novità che man mano emerge come il resto che costituisce il punto di principio di una storia nuova attraverso l'esilio e dopo l'esilio. Questo è questo itinerario di scoperta di come ci si ci si appropria di ciò che è altrui, nel senso che ci si appropria della debolezza altrui e ci si appropria del fallimento altrui, proprio perché quella debolezza e quel fallimento sono i dati vergognosi del proprio vissuto. E allora, vedete, qui è il Signore che parla, il versetto 18 che ho appena letto, è il Signore che imposta un regime di fraternità, è la fedeltà di Dio che fa della storia umana questo crogiolo così tribolato, è così spesso incomprensibile alla logica umana, eppure fa di questa storia umana il superamento della spirale dell'ingiustizia, la spirale della violenza, della prepotenza. Vedete, c'è di mezzo l'esperienza dell'esilio come accesso a un disegno di comunione, che poi è un disegno di fraternità universale, attraverso quella vergogna che, d'altra parte, insieme con essere riscontro di un fallimento, è anche la conferma di potersi trovare a dimora soltanto nella iniziativa gratuita di Dio, quell'iniziativa gratuita di Dio che è fedele, che è irrevocabilmente fedele, che continua a fare della storia umana la storia che è da Lui promossa, illuminata e visitata per la edificazione della famiglia umana. Così il Signore ha parlato. E allora i versetti da 19 a 21, versetti che hanno le caratteristiche di una riflessione, studiosi dicono probabilmente questa è un'aggiunta al libretto, ma insomma un'aggiunta che sta proprio al posto suo. una riflessione conclusiva. Quelli del Negev possederanno il monte di Esau, quelli della Sefela, il paese dei Filistei sulla costa del mare, possederanno il territorio di Efraim e di Samaria, Beniamino e il Galad. La distribuzione dei territori in rapporto ai propri occupanti, distribuzione dei territori, sì. Sappiamo bene come questi confini sono stati costantemente oggetto di contestazione, superati per invadere o trasformati in tentativi di difesa per asserragliarsi, ed ecco, i territori distribuiti in modo tale che ciascuno di essi abbia i propri occupanti, e gli esuli, ecco, gli esuli di questo esercito degli israeliti. Qui c'è un problema di traduzione, forse invece che parlare di un esercito degli israeliti o la massa degli israeliti, i disgraziati, forse c'è chi suggerisce questa traduzione per dei motivi che adesso è inutile esplicitare, ma proprio quelli che sono passati attraverso l'esilio, vedete, la galut si dice in ebraico, e gli esuli, che hanno sperimentato la disgrazia dell'esilio e la vergogna che è conseguenza di quella esperienza della fraternità tradita e di quel tradimento subito e di quel tradimento che esplicita quella che è stata la responsabilità di una fraternità rinnegata lungo il corso, forse, di una lunga storia personale o comunitaria. Ecco, adesso l'esilio è qui ormai impostato come rivelazione di fraternità. Gli esuli occuperanno Canaan fino a Sarefta, e gli esuli di Gerusalemme che sono in Sefarad occuperanno le città del Negev. Indicazioni di ordine geografico che hanno un valore puramente emblematico, per dire, vedete, che ciascuno ritorna a casa propria, ma ciascuno ritorna a casa propria nel momento stesso in cui è a casa altrui. Essere a casa propria, e la casa propria che diventa la casa altrui. E quello che la parabola che citavo poco prima ridice in quella formula essenziale. Ma in questa casa tutto quello che è mio è tuo. Tant'è vero che qui, vedete, il versetto 21 conclude: saliranno vittoriosi sul monte Sion per governare il monte di Esaù, e il Signore sarà, e il regno sarà del Signore. Ecco, il monte Sion come un sacramento del regno che appartiene al Signore, e il regno, in quanto è il suo regno, si realizza nella edificazione della famiglia umana, della fraternità umana, nella casa del Padre. Quello che è mio è tuo. Ecco, Abdia, sì, ho lasciato da parte alcuni dettagli che sarebbero interessanti, ma anche ci porterebbero forse lontano. Una voce dolente, vedete, quella del nostro profeta, ma abbiamo incontrato voci molto più energiche, risolute, intraprendenti, una voce pacata. Dolente ma pacata, è come se fosse per noi testimone davvero esemplare di una esperienza ormai molto matura. È impossibile rinunciare alla fraternità, impossibile rinunciare alla fraternità. alla presenza del Santo, il Dio vivente, ci si riconosce nella storia altrui e la propria storia diventa specchio in cui altri troveranno dimora. È la storia del momento terribile che il nostro profeta sta vivendo, lui e altri con lui, è la storia dell'esilio. Ecco, è la storia dei popoli che trova così il proprio definitivo e irrevocabile criterio interpretativo. È la storia del ritorno alla casa del Padre. Stop. Mm-hmm.